dai, scendi che ora, forza!
No, Donny, stasera sono stanco, non esco.
Ma come non esci? C'è il concerto di Justin Bieber.
Jason chi?
Ma Justin Bieber, dai, ma sei veramente un vecchio.
Oh, non sono vecchio, sono vintage.
Serial K, le serie TV alla radio. Trasmettiamo ora in diretta in Eurovisione dagli studi di Radio Città del Capo in via Teulada 66 in Roma un episodio speciale di Serial K, le serie TV in radio, dedicato ai telefilms degli anni 70, 80, 90. Buona visione. Eccoci qua, siamo tornati, benvenuti a questo settimo episodio bis che abbiamo chiamato così perché in realtà nient'altro è che l'episodio speciale di Serial K, il primo di una lunga serie, il primo comunque di questa seconda stagione. È un episodio speciale perché l'argomento è speciale e soprattutto il modo in cui si svolgerà è assolutamente speciale. L'argomento è le serie vintage, come abbiamo sentito dal nostro annunciatore, le serie vintage degli anni 70, 80 e 90.
Gabriello
con qualche
Golia era il nostro
esatto, Nicoletto Orsomando, che le serie vintage, quelle che abbiamo guardato tutti da bambini, quelle che quando c'era ancora il tubo catodico che ci ha rovinato gli occhi e ha fatto la fortuna dei tanti ottici, le serie degli anni in cui le serie iniziavano con un'introduzione che ti diceva che cosa succedeva in quella serie, di che cosa si parlava, ma soprattutto le serie che un pochino ci fanno nostalgia. Abbiamo deciso di dedicare un episodio speciale a questo genere tipico molto molto amato. E sarà un episodio diverso dal solito perché non avremo rubriche, non avremo le nostre sigle, non avremo le nostre novità, perché di novità non si tratta, perché stiamo parlando soltanto di serie antiche. Quindi faremo
non avremo le nostre rubriche.
Quindi faremo soltanto una gran bella chiacchierata tra amici che si ricordano un pochino di serie, quindi state con noi assolutamente e ovviamente non possiamo che iniziare dalla più vecchia delle serie di cui parleremo questa
la
sera.
La vecchia è una sola.
Ovviamente stiamo parlando della famiglia Addams.
Ma ve li ricordate, ragazzi, i personaggi della famiglia Addams? Innanzitutto partiamo subito con una serie in bianco e nero. Stavamo allo 01 di Cemetery Lane, avevamo Morticia, Gomez, lo
me lo ridici Fest. Cemetery, per favore.
Cemetery Lane.
Ok.
Perché su Google Maps è indicato precisamente.
Un'altra volta, per favore.
Cemetery Lane. Ma ragazzi, tra l'altro lo zio Fester era Jackie Coogan, che era il monello di Chaplin, e poi c'era Lurch, il cugino Hitman, Mercoledì, insomma, grandissima nostalgia. Chi era la famiglia Addams? Era un gruppo di personaggi ideati da un vignettista tale Charles Addams, che inizialmente operò su dei media che erano i giornali, i libri, e stiamo parlando addirittura degli anni 30. Negli anni 60 divenne una stagione, noi ce ne ricordiamo 1000, ma in realtà furono solo 64 episodi. In questi 64 episodi abbiamo visto tutti i personaggi della tradizione horrorifica: streghe, scienziati pazzi, esseri pelosi, mani che escono da scatole, acquali di piragna e via dicendo. E tutti i personaggi in qualche modo hanno a che fare con l'occulto, però in realtà non si è mai ben capito.
Sì, sono dei mostri un po' strani, perché
po'
in realtà di mostruoso non hanno nulla.
No, anzi, non sanno neanche di esserlo. Infatti la cosa più divertente della famiglia Addams era proprio questo mix di umorismo nero e satira di costume, perché in realtà quello che veniva veramente messo in discussione era il comportamento della famiglia piccola borghese americana. Infatti i veri mostri della famiglia Addams non erano tanto i protagonisti della serie quanto gli esseri normali che si dovevano scontrare contro di loro, e soprattutto l'universo borghese che si confrontava contro la diversità e l'originalità.
Sì, c'era sempre il postino, la vicina, l'amica,
l'impiegato,
esatto, che arrivavano.
Ma perché paradossalmente sono gli eccentrici che sono portatori di valori reali in questa roba.
Assolutamente.
Esattamente,
vero.
Quindi era una serie veramente avanti con i tempi, che noi abbiamo amato moltissimo, e quindi le diamo un 8 di assoluto. E
sì, anche perché era una serie oggettivamente di qualità altissima, attori stupendi, e quindi comunque si è sempre difesa alla grande, ed è un vintage che ci ricordiamo sempre con grande affetto.
Difesa alla
mano.
Scusa.
Mano una grande interprete.
Difesa alla grande, non come i film
che hanno fatto poi dopo, no? Sì, terrificante.
Sì, uno aveva la sigla di MC Hammer e direi che abbiamo detto tutto.
Beh, perché... assolutamente. Che invece Manu praticamente era il martello sulle dita, insomma. Mork e Mindy è il secondo titolo di cui volevamo parlarvi questa sera, soltanto così, veramente in maniera puramente affettuosa. Una sigla che ricordiamo tutti con grande affetto, e che era Mi chiamo Mork, su nuovo vengo da Ork.
Ma che tra l'altro è una roba che è completamente scomparsa, questa cosa che noi ci ricordiamo di quest'epoca, tutte le sigle in italiano.
Assolutamente vero.
E che cosa che non esisterà mai più.
Come poi del resto ci ricordiamo le sigle dei cartoni animati con Cristina D'Avena.
Esatto, davvero. Quelle lì, e cioè comunque adesso non esiste più.
Pensa alla sigla di True Detective, invece che da Leonard Cohen, fatta da Cristina D'Avena.
Non è male.
O da Cristiano De André, tipo.
Sarebbe molto bello. No, comunque una sigla pazzesca, l'abbiamo sentita tante volte anche l'anno scorso, quindi non la risentiamo stasera. 100 episodi, 5 stagioni, una serie del 78 dell'ABC. Non è che abbiamo molto altro da dire, se non un bel ricordo di Robbie Williams che fece il suo esordio assoluto in questa serie. Un'altra curiosità importantissima è che Mork, molti non sanno, Mork e Mindy, poi in realtà il titolo vero, è uno spin-off di Happy Days, e non è una serie che nasce in maniera indipendente, perché Mork e Fonzie, quando ormai Happy Days era oggettivamente andata assolutamente a spendere, si incontrano e Fonzie riesce ad impedire a Mork di rapire, non mi ricordo nemmeno assolutamente chi. Comunque a un certo punto riesce ad intervenire e ferma
Ricky,
Mork.
Credo, Ricky Cannon.
Sì, non me lo ricordo. Comunque... comunque la cosa meravigliosa di Mork in realtà era che fu una serie che venne creata praticamente in maniera improvvisata, completamente improvvisata, da Robin Williams, perché tutto quello che noi conosciamo oggi, come ad esempio il nano, no? le dita divaricate, il fatto che lui bevesse dal dito e che si riposasse in verticale sul divano, erano tutte improvvisazioni che lui fece durante il suo provino e che gli fecero poi avere assolutamente la parte. Happy Days non fu soltanto l'unico show in cui Mork arrivò come, diciamo, come contaminazione, perché anche tutti gli altri spin-off di Happy Days vennero contaminati da Mork, quindi la Verne Shirley, Alf, che non c'entra con Happy Days, ma il Dick Van Dyke Show, eccetera. La prima stagione, pensate che distrusse talmente tanto i record del canale da battere addirittura la prima edizione, la prima versione di Battlestar Galactica, che qui non è un culto,
ma
è assolutamente una religione.
E qui, quindi, anche qui qualcuno muore un po'.
Così sì. Diciamo tutti.
Comunque, diciamo che il voto 6 alla serie, perché dopo qualche stagione diventò abbastanza noiosa, però 10 alla sigla italiana. Adesso non ascoltiamo la sigla italiana, ma ascoltiamo Eddie Bond and the Stompers, Flip Flop Mama. Eccoci di nuovo in questo episodio speciale, scusate, di Serial K, questa sera dedicato alle serie vintage, alle serie 70, 80 e 90, un episodio di cui noi tra l'altro non abbiamo ancora detto il titolo, che è Sunday Monday Vecchi Days. E infatti non a caso in questo momento vi volevamo parlare di una serie alla quale non dico che abbiamo voluto tutti bene, ma probabilmente è stata una delle serie che ci ha avviato al mondo seriale, che è appunto Happy Days.
Sì, una serie con la quale siamo veramente cresciuti tutti. Io mi ricordo alle 7 di sera su Italia 1, prima di cena, Fonzie e la famiglia Cunningham erano immancabili.
Ancora oggi quando senti la sigla salivi.
Sì, salivo e ormono. Serie nata in onda per 11 stagioni nel decennio 74-84, quindi proprio quando eravamo bambini.
Anche se poi era ambientata in realtà
era
in un'altra
ambientata
epoca,
negli anni
completamente.
50, ed è infatti il trionfo Happy Days della visione più nostalgica e idealizzata dell'America, insomma l'inno incondizionato e assoluto della famiglia borghese, di cui Cunningham rappresentavano la massima espressione, quindi mogli devoti, padri premurosi, figli perfetti, l'uomo lavora, la donna sta in cucina, insomma tutti bravi, tutti belli, tutti sorridenti, in questa America super reazionaria, conservatrice, prefemminismo,
sì, un po' American Graffiti,
sì, quello ma che... senza il lato scuro, però
senza nessun lato scuro,
l'unica cosa scura era il giubbotto di Fonzie
era l'unica cosa nera,
e quella infatti... gran bella moto che ha, perché va detto,
sì, diciamola che aveva Triumph Bonnet, di cui Gavioli conserva ancora grande nostalgia.
Io tra l'altro volevo dirvi che io ho l'autografo originale di Harry Winkler in casa, proprio esattamente sul serbatoio di quella motocicletta.
Ok, Gavioli non scoperà mai più in tutta la sua vita.
Grazie.
Comunque dicevamo, Happy Days le vogliamo bene a prescindere, quindi ogni giudizio critico deve essere comunque preceduto da questo fatto, però il fatto che la serie fosse così reazionaria, pur essendo fatta e girata negli anni 70, quando insomma lo sporco da sotto il tappeto ormai era straripato da ogni lato, qualche difettuccio un po' ce l'ha. E infatti Happy Days è appunto, come dicevamo, un mondo coloratissimo, super pastelloso, a tutto swing, in cui ci viene raccontato il passaggio dall'adolescenza alla maturità, un po' di sesso, un po' di amore, e dove tutti sono dei bravi ragazzi. In 1000 spin-off tratti dalla serie, una sola ragione per cui ricordarla, appunto, come diceva Tommy, il famoso salto dello squalo di Fonzie in costume, giacca di pelle, che venne trasformata dal critico John Hayne nel 77 in un'espressione jumping the shark, che è la metafora
jumping.
Ma lo sai che
è
sono
il jumping
sempre... Jason Key. Comunque l'espressione jumping the shark era proprio la metafora con cui si identificava il momento in cui le serie avevano finito quello che potevano raccontare. Voto 2 alla carica reazionaria, ma 10 a una delle serie con cui siamo cresciuti insieme alla Nutella.
Esatto. Ci è appena arrivato un messaggio delizioso di un nostro ascoltatore che ci ha appena detto, e leggiamo testualmente: verrete tacciati di essere degli schifosi renziani. Molto probabilmente perché, come tutti ricordate, Renzi si è fatto riprendere, fotografare sulla pagina di cos'era TV Sorrisi e Canzoni o qualcosa del genere.
Andò ad Amici,
con il vestito tipo Fonzi,
esatto, il giubbotto di Fonzi.
In effetti ha ragione, perché ci ricordiamo perfettamente dove è comparso col giubbotto da Fonzi. Certo.
No, quindi... comunque non siamo degli schifosi renziani, però
schifosi
comunque...
sì, ma renziani no,
assolutamente. E in ogni caso Fonzi è il nostro unico credo, quindi non ti preoccupare, carissimo ascoltatore. Io direi che a questo punto la conversazione non può che passare assolutamente alle quelle che erano proprio le sitcom degli anni 70, 80 e 90, che è stato un genere assolutamente idolatrato da tutti, che poi ha reso il mondo seriale quello che è oggi, perché alcuni nomi non possiamo non farli.
Che vi ricordate il Jefferson, George e Louise, Harlem e Manhattan che si incontrano e si scontrano, dialoghi che passarono alla storia, oppure i Robinson.
Un e come scordarseli maglione. Oggi?
Argomentino un po' esatto. Delicato in questo.
Allora, Bill Cosby, tra l'altro era Bill Cosby Show,
in americano,
il titolo originale. Faceva il ginecologo e, vabbè, sorvoliamo, visto che oggi,
anche la cronaca
oggi
non
il ragazzo, c'ha 11 denunce per stupro.
Anche di più adesso, in realtà.
Sono
anche
cresciute?
Di più. Sì, sono decisamente cresciute. E tra l'altro vengono fuori anche le prime ammissioni.
Comunque, però ragazzi, vi ricordate Lisa Bonet?
No, assolutamente. Sì. Cioè, ma tra l'altro, volevo dire agli avvocati Bill Cosby che noi assolutamente non facciamo altro che riportare notizie di altri. Quindi non venite da noi.
Ma tra l'altro io sono l'avvocato di Bill Cosby, quindi direi che...
Lisa Bonet, donna famosa per avere il cattivo gusto, prima Lenny Kravitz e poi Jason Momoa.
E quindi magari può prendere anche me a questo punto.
È una donna cieca, mi sembra, no?
Cieca, lei non guarda la parete.
Beh, anche loro comunque ci vedono abbastanza bene.
No, lei è bellissima.
Ma cieca non nel senso geografico.
No, non in quel senso.
Non era di Ostrava, ma era di New York. Poi altri titoli, una bella carrellata, La famiglia Bradford, c'era Dick Van Patten col suo riporto. E
sì. Non avevano neanche la veranda, ti ricordi che avevano il furgoncino Volkswagen, il T1, no? Esatto. Non aveva neanche la veranda, c'era proprio direttamente il riporto di Dick Van Patten.
Esatto.
E il poi... Volkswagen bulli azzurro T1.
Bellissimo.
Sì. Tanta roba.
E poi, come non menzionare, una delle mie serie preferite dell'epoca elementari medie, Casa Keaton.
Bellissima.
Bellissimo.
C'era Michael J. Fox che faceva il giovane repubblicano con le cifre sulla camicia.
Che poi l'ha fatto tutta la vita, praticamente.
Sì, esatto.
Ma pensa che per via di questa serie qua lui ha rischiato di non fare Ritorno al futuro, perché ero impegnato su questa roba qua e l'ha tipo girato di notte, il secondo l'hanno girato tutto di notte mentre lui la mattina faceva sta roba.
Fortunatamente per lui l'ha fatto, al contrario ad esempio di Tom Selleck, che ha deciso di fare solo Magnum P.I.
e non Indiana Jones.
E non Indiana Jones.
No, ma il designato per fare Ritorno al futuro era Eric Stoltz, immaginatevelo, rosso di capelli.
Vabbè.
Andiamo avanti, Genitori in Blue Jeans, Babysitter con Scott Baio che avevamo
mitico.
Visto. Mitico. Di Happy Days,
Charles and Charles,
poi 8 sotto un tetto che detestavo
anch'io, non lo so,
l'odio puro, l'odio totale. Poi,
però il Principe di Bel-Air mi stava simpatico, ad esempio,
sì. Poi c'era Vicky, ragazzi,
come Super Vicky, che bello.
Genitori in Blue Jeans, parliamo.
Beh, ecco, sfatiamo un mito di Vicky.
Sì, ti prego.
Perché per anni è girata la urban legend che il bimbo di Super Vicky fosse Billy Corgan degli Smashing Pumpkins.
No.
Non era lui, non era lui questo.
No, assolutamente, ma tra l'altro questa cosa è circolata per decenni,
sì,
praticamente
sì, sì,
ma
sì, sì.
Tra l'altro noi ce la giocavamo in maniera anche così un po' appoggiati,
certo,
no?
Certo.
Se vuoi un po' fonzi renziani, appunto, un po' appoggiati sul gomito, senti, ti devo dire una cosa, lo sai che quello che faceva, esatto, il fratello di Vicky, che poi è una cazzata immensa, non è vero? Lui ha provato,
non si assomigliano,
oppure mettevi su Melancholy and Infinite Sadness, oh, pensa che questo qua era il bambino di per Vicky,
magari lei era la sua fonica, perché tanto sì, lei era assolutamente,
esatto,
tutto sotto controllo. Oh,
però esatto, ragazzi, Tre cuori in affitto, ve lo ricordate?
Bello,
la meraviglia di Tre cuori in affitto,
strepitoso, era
suoi.
John Ritter, giusto?
John Ritter, purtroppo scomparso sua, qualche anno fa, veramente divertente,
uno dei serie più divertenti di quegli anni.
Quindi insomma, qua parliamo veramente di
Principi
di
Bel-Air, insomma, sono le, sì, sitcom, sono state veramente, sì, un patrimonio da un lato difendibile,
hanno...
dall'altro assolutamente, sì, no.
No, ci hanno tanto intrattenuto, le abbiamo voluto tanto bene, la qualità insomma, secondo me, a parte Casa Keaton, che rimane un bel prodotto, cioè, però gli diamo 10 lo stesso.
E hanno consegnato,
beh dai, anche Robinson,
anche
Robin,
no no, ma poi hanno consegnato alla giustizia, oppure all'oblio, oppure appunto esatto, direttamente alle tombe, un sacco di americani in salute precedentemente, perché davvero tantissimi di loro sono diventate star e si sono rovinati le proprie mani, e per questo infatti iniziamo a parlare di una serie che più maledetta non c'è.
Toccatevi voi che potete a casa.
Quelli che possono toccarsi a casa si tocchino, perché stiamo parlando di Arnold.
Different Strokes.
Che cavolo stai dicendo, Willis?
Esattamente. Allora, Arnold,
quella ci sta,
ma è scappato, ma è scappato.
Questa era Arnold.
Arnold da 6 milioni di dollari.
Era Arnold dopo che è caduto dalle,
esatto,
scale.
L'hanno ricostruito.
Serie sfigatissima, perché sono morti tutti. Ad oggi soltanto un membro del cast è vivo, ed è appunto Todd Bridges, che era appunto
che
Willis.
Si sta toccando da tipo 20 anni.
Era esattamente Willis. La sapete tutti la storia: Arnold e Willis perdono la mamma, vengono adottati dal signor Drummond, che li porta a Park Avenue, in questo gigantesco attico, dove trovano una sorella nuova, molto bella, molto carina, che si chiama Kimberly. E poi ci sono le avventure di questo ragazzino, bimbino, super carino, con due guanciotte nere da prendere e strizzare. E in realtà è un bollettino di guerra assoluto, che adesso passiamo a recitarvi. Todd Bridges, l'unico appunto sopravvissuto, dipendente da cocaina e droghe varie, accusato di rapimento e tentato omicidio del suo spacciatore.
Il suo spacciatore neanche va a rapire uno con dei soldi.
Non condannato.
Ma secondo me era tipo lo spacciatore, sai, quello di Jessica Jones, esatto, del David.
Era Pinkerman,
cioè. Esatto. Non condannato, e oggi è diventato un fervente cristiano, continua a fare l'attore,
credo,
ma con un,
cioè,
successo
con il miracolo che gli è
minimo.
Capitato.
È l'unico che ha sopravvissuto.
Dana Plato, la più triste, aia, di tutte. Ex pattinatrice professionista e modella, durante la serie vive in maniera sconsiderata, tanto da rimanere incinta ed essere allontanata dal set. Vi ricordiamo che nella serie aveva tipo cos'era, di 16-17 anni. A quel punto inizia una parabola fatta di droghe, malattie, apparizioni in film softcore, riviste softcore, fino al furto del patrimonio da parte di un tutore finto, e alla sua morte distrutta, completamente distrutta dalla droga, in un camper Winnebago, cioè quello purtroppo di Breaking Bad, pelata, disintegrata dalla droga e soprattutto ricercata dalla polizia per furto.
Ha fatto anche rapina a mano armata.
Rapina a mano armata, Andalò. Suo figlio, pensate, veramente incredibile, 11 anni dopo la morte di lei si è suicidato sparandosi, e insomma è una cosa veramente terrificante. A questo punto Gary Coleman, cioè Arnold, sfattiamo intanto una leggenda: Gary Coleman non aveva, un'altra delle tante leggende, non aveva 40 anni quando girava Arnold, ne aveva non più di 10. Aveva sì una malattia grave ai reni che gli impediva di crescere come gli
però
altri
poi,
bambini.
Però poi è diventato Lenny Kravitz.
E si è fatto Lisa Bonet, alla passa di tutti noi.
Esatto, dopo essersi fatto Mr. T però, quindi insomma, a quel punto non so chi è più felice. In ogni caso era un bambino di 10 anni che guadagnava $100,000 a puntata del tempo, stiamo parlando di una serie del 1978, lavorava 20 ore al giorno a 10 anni, questo... Sempre per il discorso sui palloni,
sì,
di pelle, no?
Nepal,
bim bum bam, esatto. I suoi si sono rubati qualunque cosa lui abbia guadagnato, lasciandolo con zero, assolutamente. E a quel punto, nel momento in cui è cresciuto e non è stato più Arnold,
cresciuto poi per modo di dire,
perché poi la serie è stata
non
tagliata.
Non ti permetto di fare ironia sulle persone basse, veramente.
A questo punto non aveva più un soldo, inizia una parabola fatta di malattie, matrimoni folli, divorzi esplosivi, risse, cause milionarie e addirittura una candidatura al governatore della California.
C'è riuscito Schwarzenegger,
esatto.
Dice,
oh, un bambino distrutto, un uomo veramente distrutto, una tristezza assolutamente infinita per un uomo che nel 2010 cade, guarda caso, con la moglie in casa con la quale era in causa, per le scale, sbatte la testa e muore a 42 anni. Fu un fenomeno stranissimo, Arnold, se ci pensate, perché era una serie di buoni sentimenti e...
Ma però secondo me aveva dei produttori che qualcosina di strano hanno fatto, perché non è un caso, secondo me, che abbiamo fatto
non è un caso che veramente tutte le star politiche e dello spettacolo del tempo hanno fatto a gara per andare in Arnold. Vi ricordiamo che in Arnold, scusate se vi ricordate, è passato Michael Jackson.
Ma
morto.
Perché andavano tutti a lavare i panni in Arnold?
Cassi...
non ho resistito,
è bella. Cassius Clay, Nancy Reagan, che fa una puntata storica di Arnold, in cui, perché Arnold veniva utilizzato e mosso da tutte le parti per fare della propaganda o dello spettacolo o della politica.
Anche insomma, Kareem Abdul-Jabbar,
esatto, no? Kareem
Abdul-Jabbar, con Arnold era un bel confronto,
e ovviamente David Hasselhoff, di cui parleremo fra pochissimo.
David Asso,
Asso. Voto 8, poveretti, hanno fatto una fine orribile. Adesso ci ascoltiamo un pezzo e poi torniamo insieme a voi, ascoltiamo Young Rascals, Too Many Fish in the Sea. Eccoci di ritorno in questo episodio speciale di Serial K, Sunday Monday Vecchi Days, dedicato alle serie vintage, alle serie degli anni 70, degli anni 80 e degli anni 90. Questa sera non avremo rubriche, perché questa sera vogliamo soltanto chiacchierare insieme a voi. Vi invitiamo quindi a scriverci al 348-7649-289, come alcuni di voi hanno già fatto e che ringraziamo, ma soprattutto noi abbiamo ancora per la prima volta presentato la redazione. Io sono Tommaso Gavioli che vi sta parlando, Giulio Muratore in regia e alla musica come sempre, e ovviamente nell'altra stanza i nostri straordinari ospiti ed esperti di serie televisive, Benedetto Solazzi detto Bebe, Dodi Germano e Eugenia Fattori, direttamente da Seriangolo. Seriangolo è un blog di recensioni che è partner di Serial K, ma soprattutto Eugenia è parte della redazione dalla volta scorsa e quindi è una di quelle voci che riconoscerete per tutto il corso della
anche
stagione.
Anche se oggi ha rischiato di essere licenziata.
Oggi è arrivata tardi, è arrivata lunga. Però è stata brava. Parliamo di un titolo che adoriamo molto, gli abbiamo voluto veramente bene. Questa sera vedrete che le cose sono un pochino diverse. Vai, Dodi.
Alla conquista del West, il titolo originale è la... vabbè.
Bravo.
Prima ancora di pronunciarlo.
Sì, sei partito benissimo.
How the West Was Won, che insomma per una volta...
Se vuoi lo pronuncio io.
Comunque veramente, io voglio chiedere a Diego se ci fa da sponsor, perché sì, secondo me i corsini d'inglese qua andrebbero alla grande.
Al massimo potrebbe farci da sponsor Google Translate.
Esatto, è il bello che Serial K guarda solo serie in lingua originale, quindi
sì. Infatti non capiamo niente.
Esatto.
Sì, tra l'altro per una volta una traduzione non ridicola, tipo io mi sarei aspettato roba tipo "se sei indiano ti rovino" da How the West Was Won, poi per fortuna invece è andata meglio. È basata su un omonimo... Oh, ma ragazzi, ma cosa c'è stasera?
No, Dodi, guarda, se vuoi la dico io. Se vuoi, se vuoi la faccio io.
No, vado avanti, ce la posso fare. Serie vecchia come me, visto che il pilot della prima stagione, che è andata in onda come miniserie, apparve su ABC nel gennaio del 76. Andò avanti altre due stagioni, non un grande successo negli States, invece in Europa un crack. È entrata in pianta stabile nei piani ultraquinquennali di vari canali e poi addirittura è stato fatto un cofanetto nel 2009 in Scandinavia, dove andava in onda come Familjen McCain.
Ah, io la vedevo con mio nonno il sabato sera, grandi sì, ricordi.
Bello.
Posso dire una roba? Io non l'ho mai vista.
Perso,
vedi.
Ma perché, non è neanche una puntata.
Perché tra noi e Eugenia c'è qualche anno, devo dire la pura verità. Però,
si vede pure.
No, certo che si vede. Però mi dispiace, ma La conquista del West è una di quelle che devi riprendere.
Sì, il protagonista era Zeb McCain.
Baffo, che era Zeb.
Grande baffo, che era il rampollo di una famiglia di pionieri che va incontro alla guerra di secessione sulla sua strada, e da lì ovviamente è un casino, se ne va Timothy, Zeb lotta con la vita come un pazzo, poi c'è la zia Molly che era
Sì, no, è Flanagan. Stato un punto di riferimento Fantastica. Quasi religioso per ognuno di noi. Quando avevamo bisogno di un consiglio si andava alla zia,
zia Molly, certo. Poi c'erano Luke e Joshua, che nel pilot si chiamavano Seth e Jed, non ignoriamo perché poi sia accaduto il cambiamento. E poi c'era Riccardo Montalban, mitico, che faceva il capo
Montalbano sono!
Ve lo ricordate chi è Riccardo Montalban?
Sì, è uno che tipo Anthony Quinn può fare le varie etnie, cioè faceva il greco, l'indiano come in questo caso, il cinese, poi faceva anche il non nano tipo in Fantasylandia.
Bravo, bravo Dodi, mi è piaciuto il non nano.
Sui nani sei pronto però Dodi, ma com'è sta storia?
Vabbè, sai com'è. Devo conoscere la materia.
Tra l'altro qui faceva il capo Sioux Satangai, una cosa spettacolare, veramente meravigliosa.
Tipo Scella Pezzata.
Comunque voto assolutamente 8, ma soprattutto sì, la figura mistica di Zeb McKay, che riusciva a stare a cavallo con quel baffo in un modo che... Non lo so, io devo dire che non c'erano pochissime persone che stimavo così tanto nel mondo televisivo. Un'altra, senza ombra di dubbio, era il protagonista dell'uomo da 6 milioni di dollari.
Steve Austin, astronauta, un uomo vivo per miracolo. Signori, lo possiamo ricostruire. Abbiamo adeguate conoscenze tecnologiche.
Tantissima roba, ragazzi. Pelle d'oca e brividi su tutto il corpo.
Steve Austin sarà un essere nuovo, diverso dagli altri. Migliore? Sì. Più forte, più veloce.
E via la musichetta di... Grandissimo.
Esattamente. Grandissimo.
Ragazzi, questa serie è vecchia come me, è nata nel
74. Giulia si sta per sentire male.
Sto per piangere. Insomma, 100 episodi e 5 stagioni di questa serie nata insieme a me nel 74. E praticamente tutta la trama in questa linea di dialogo che vi abbiamo letto a cappella tutti insieme. La trama è velocissima. Steve Austin perde gambe, braccio destro, occhio sinistro, lo ricostruiscono e diventa super peso. E quanto costa tutto quanto? 6 milioni di dollari è un casino in bieta, perché veramente in bieta.
6 milioni di dollari? Esatto.
Pensa che in Francia si chiamava l'homme qui valait 3 milliards. Avevano già fatto la conversione in franchi.
In euro non ne parliamo. Insomma, la serie aveva abbastanza successo, fecero anche lo spin-off che era la donna bionica, così tentarono di accoppiarli, ma insomma qualche puntata insieme ma non funzionò benissimo.
Era una relazione un po' meccanica.
Durante la
mi è piaciuta Giulia.
Comunque, insomma, siete informissima là dietro.
Siamo carichissimi. Comunque diciamo, la fantascienza era un po', diciamo, in confronto con l'aspetto umano e psicologico dei personaggi, come voleva la fantascienza degli anni 70, e quindi c'era il confronto col cambiamento e l'accettazione della diversità. Non una grande serie rivista oggi, qualcosa probabilmente di inguardabile.
Per niente. Se volete Lee fare Major un discorso, era l'uomo più inespressivo del mondo, ma d'altronde
però era un sex symbol mostruoso.
Cioè, aveva sta piega dei capelli. Comunque...
E poi lui fece anche Professione Pericolo, se vi ricordate, sì, dove aveva un mega gigantesco...
Non si dice. No.
Schwanstrung.
Oddio, c'era Susan Somers in Professione Pericolo.
Può essere che ci fosse Susan Somers. Aveva questo gigantesco... Come cavolo si chiamano? Minchia. Quelli con il cassone. No, quelli col cassone dietro. Pick-up. No, SUV. Grazie, pick-up, scusate.
Vabbè ragazzi, qui va nel triviale. Comunque, se volete possiamo fare... Vabbè,
lascia stare il gioco di parole.
Se volete possiamo fare gli intellettuali e dire che era la serie precursrice.
Ma anche no,
di Google
la famosa
Glass.
Serie precursrice.
Precursore, precursrice.
Neologismi a Serial K, ragazzi.
Insomma, la serie che ha anticipato Google Glass, Pistorius, Terminator, però in realtà...
Anche Pistorius non è
non
che si
dice,
può...
No. Però in realtà, veramente, l'unica cosa per cui ce la ricordiamo era... Giulio, ti prego, vai con l'effetto, se riesci, il ta-ta-ta-ta-ta con il quale simulavano il
però,
super effetto.
Devo dire che però... stasera ci manca solo Jay Simpson e poi li abbiamo fatti tutti.
Li abbiamo citati.
Ma aspetta, perché Giulio è a rallenti, lo sta facendo a rallenti.
Fammelo. Esatto, la serie merita solo per questo, è come se l'aveste vista tutta quanta, quindi voto 6 alla nostalgia, ma siamo buoni, però a questo effetto 10 tutta la vita.
Sì, tra l'altro usatissimo tuttora. Io direi che ci possiamo ascoltare un altro pezzo musicale e state con noi assolutamente, continuate a scriverci al 348-7649-289. E via WhatsApp, via SMS, come preferite. Questa è Serial K, questa è Radio Città del Capo. Torniamo fra pochissimo, ci ascoltiamo The Brilliant Corners, Meet Me on Tuesdays. Eccoci, siamo di nuovo in onda con Serial K, le serie TV in radio, e parliamo di un titolo che Boh, non so, io in un certo senso non ho mai tanto amato, però...
Schifoso.
No, no, bellissimo, bellissimo.
Non capisco,
no, orribile.
È lei team, sarà che lo odio perché dopo...
È lei.
Cioè, amavo di più i suoi personaggi che la serie in sé. Comunque, la serie iniziava così. 10 anni fa gli uomini di un comando specializzato operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare.
Voto?
Okay. Io ho i brividi, io ho i brividi.
Anche un bidone dietro la schiena.
Condannati, cioè gente in punto di forchetta,
sì, no. Ma poi com'è, certo, scritta l'introduzione? Vabbè, comunque, 1984, 4 veterani si riciclano e diventano mercenari al servizio del bene, sigla celeberrima, l'abbiamo sentita anche in apertura di trasmissione. E parliamo un attimo dei protagonisti. P.E. Baracus, Mr. T, amico di Arnold, amico di Nancy Reagan, quindi un uomo con amicizie estremamente
avversario
importanti.
Avversario di Rocky.
Però
Rocky
era
un
nemico, non era un amico.
Avversario di Rocky.
Però 3. Non era un amico.
Vabbè, ho capito, però... Cioè,
quindi amici e nemici amicizie. Importanti.
Ragazzi, non perdiamoci.
Va bene, come... Icona degli anni 80 e vi dico un uomo che girava con 20 kg calcolati e misurati di oro al collo. Sberla, interpretato dal mitico Dirk Benedict, ovvero... il protagonista della prima serie di Battlestar
Galactica. Ah, io ero innamoratissima di Sberla.
È il figaiolo un po' dell'unità. Figaiolo è un termine tecnico.
Non si dice, no. Tecnico in radio.
Mardok.
Di Gaiolo.
È di Gaiolo, è vero, vedi? Abbiamo coniato. Mardok, il pazzo, il genio, la nemesi di Baracus che veniva, che era quello che pilotava gli elicotteri. E poi infine Hannibal Smith. Una riga, un sigaro, un uomo che è George Pepper.
Adoro i piani ben riusciti.
Esatto. Protagonista ovviamente di Colazione da Tiffany con Audrey Hepburn, decise di entrare nel mondo seriale facendo A-Team. Il problema è che aveva un pessimo, anche se nella serie non si vede, ve lo diciamo noi perché vi svegliamo che Babbo Natale esiste sostanzialmente, perché aveva un pessimo rapporto con P.E. Baracus, Mr. T, e lo chiamava addirittura l'uovo, l'uovo. Lo offendeva chiamandolo l'uovo.
Damn egg! Gli
diceva. Se era l'effetto sitcom, mi piace molto. No, lo chiamava l'uomo con l'oro. Perché? Perché Mr. T, praticamente, nonostante Josh Pepper fosse un attore vero, alla fine aveva più successo di lui. E quindi lo odiava. Qualche apparizione speciale, tipo Boy George e Hulk Hogan.
Grande Hulk Hogan!
Top of the Pop, dalla serie è stato ricavato un film orripilante.
Non è vero, non è così,
ad un certo
brutto.
No, fa schifo,
non
assolutamente.
Non sono d'accordo.
E veramente, non sappiamo che altro dirvi se non...
Cosa vuoi dirmi? E
chi se ne frega. Stasera è...
Ragazzi, può capitare.
Ho
dei riflessi lenti.
Comunque, voto alla cresta di Mr. T, 7, e alla grande cartola, che è un altro termine tecnico, di Hannibal e Sberla, ma per il resto non si guarda. Passiamo a un titolo che, Dodi, te lo invidio.
Sì, Hazard, CBS, partita nel 1979 per 7 stagioni e 145 episodi, la metà dei quali non si guardano. Comunque,
a parte Daisy, cioè
ci arriviamo, ci arriviamo
subito
a Daisy.
Lui, subito a parlare di gnocco.
Esatto.
Io vado al nocciolo.
No, c'avete un problema.
È la storia della famiglia Duke, tipica famiglia redneck del sud, un po' criminali ma dal cuore buono, che contrastano la corruzione di Boss Hogg e dello sceriffo Roscoe Picklethwaite. 1000 inseguimenti, adrenalina, shorts all'altezza passera, e vedete che torna.
Non si dice short.
Esatto. E poi tanto buonismo, tanti luoghi comuni. Ma parliamo comunque dei personaggi di Hazard. Il generale Lee, che era una Dodge Charger del 69 con la bandiera confederata sul tetto.
Cioè, quando il personaggio migliore
tetto,
è una macchina, hai detto tutto sulla qualità,
esatto,
degli attori.
Poi ha detto tetto, con la O.
Con le portiere saldate che creavano degli effetti salto spettacolari, il clacson che abbiamo sentito a inizio puntata, e pensate, riceveva più della metà della posta destinata alla...
Questa cosa qua è incredibile, cioè è di un americano, scriveva, che fa impressione.
Sì, sì.
Ma
cioè,
se tu un americano dici che una macchina non glielo scrivi, non ti risponde, loro gli scrivono, come vi ricordate, lo shampoo al mango.
È incredibile, cioè riceveva più lettere degli attori.
Esatto.
Vabbè, il mitico
poi c'era lo zio Jesse, cresciuto a pane e moonshine, direi, e i cugini Boy Luke, soprattutto, la cugina Daisy, a cui dava le cosce Catherine Buck, la prima bravissima.
Sei bravissima.
Grande.
Il sogno tuo diventare realtà.
Le bravissime nascono con Daisy.
Esatto.
Dobbiamo dire.
Lei è in assoluto la capostipite, la battessa.
Sì, due curiosità, dai. Gli attori che impersonavano Boy Luke, cioè John Schneider, poverone, che poi abbiamo rivisto in Smallville, e Tom Wopat, durante la stagione 81-82 chiesero un aumento, ma furono mandati, come si dice da queste parti, a spendere. E furono rimpiazzati nella
poco,
stagione...
tra l'altro, perché avendo sì. chiesto un aumento gli hanno detto di no, quindi a spendere meno.
Esatto. Li sostituirono con Coy e Vance, che facevano orrore.
Che erano i cugini.
I cugini, ma che avevano la generale lì blu, però. Una cosa inguardabile. Quindi ascolti crollano, la produzione dice: ehi boh, ehi Luke, perché non tornate da zio? E quindi
zio Jesse, ovviamente
zio Jesse tornarono e dopo di Coy e Vance non si è più parlato
ma mai nella vita, ma probabilmente sono stati investiti dal generale lì perché in segreto.
Poi un'altra curiosità a cui tengo moltissimo è che John Schneider, per ottenere la parte di Bo, fece il casting mentendo sull'età, perché aveva 18 anni e ne contrabbandò 24. Si presentò brandendo un six pack di birre parlando con l'accento southern, lui in realtà era di New York City. E poi l'ultima
un
cosa,
un po' come Tracy Lords quando disse che aveva 18 anni.
Sì,
ne aveva 12, ma va bene.
Più o meno. Anche qui è stato tratto un film nel 2005, una
bello, bello, bravi. Mostruosa.
Vi diciamo due cose del cast: Jessica Simpson nella parte di Daisy, cioè
no,
per favore, e Burt Reynolds a fare Boss Hogg.
Ma no,
Azzazzoni!
No, Burt Reynolds sta sempre bene ovunque.
No, comunque un'altra piccola curiosità alla quale tengo sinceramente, cioè gli shorts di, ho detto shorts un'altra volta, di Catherine Bach sono oggi allo Smithsonian Institute di Washington e sono stati le sue gambe erano state assicurate per una quantità di milioni di dollari nel 1980, $1 milione che
in franchi era... quanto era?
E chi se ne frega.
È bello,
no,
avere...
volevo dire che la dice lunga questo su come sì. va il mondo, no, che gli short dei Duke sono allo Smithsonian.
Comunque va bene, grazie Giulio, perché averti in regia è sempre un piacere. Voto 7,5 direi assolutamente, più un sacco di amore e comunque la grande invidia per come guidavano per quelle strade sterrate. Che amore, che amori. Supercar a questo punto. Beve sta male, ha chiamato un'ambulanza.
È che Giulio non mi ha fatto l'effetto, non me l'ha chiamato.
Io non ho mai visto così tanto entusiasmo.
Giulio, queste sono le serie con le quali noi siamo cresciuti. No, direi siamo.
E questo mi spiega tante cose.
Allora, l'altro giorno su Facebook abbiamo postato, sulla nostra pagina Facebook Serial Chaos Radio, abbiamo postato un video molto importante, nonostante gli avvenimenti di questi giorni, cerchiamo di rimanere il più leggeri possibile. David Hasselhoff ha cambiato nome ed è diventato David Hoff.
Possiamo farlo pronunciare a Beve?
Sì. David chi?
Hasselhoff.
Grandissimo! Beh, dai. Prima in prova non c'è assolutamente riuscito.
Nulla di tutto questo.
Ha cambiato nome, il tutto perché nella sua straordinaria vita fatta di fattanze e figlie che lo ritrovano completamente disintegrato dietro il divano, ubriaco, perso.
Video tremendi su YouTube.
Video tremendi, guardateli, sono bellissimi. Cercate David Hasselhoff Drunk ed è la cosa più divertente del mondo. È riuscito a cambiarsi il cognome semplicemente perché farà parte di una serie incentrata su di lui, quindi bellissima, che si chiama Hoff the Record.
È il metodo Stanislavski, esatto, che io applico alla
perché
lettera.
I geni che l'hanno inventata non potevano chiaramente chiamarla in un altro modo, e Hasselhoff the Record veniva male, quindi gli hanno fatto cambiare cognome. Stiamo parlando di una meraviglia. Chi era David Hasselhoff? Era Michael Knight. Dopo una chirurgia facciale, perché si è pigliato una pistolettata in piena faccia, viene salvato dall'industria Knight e diventa appunto Michael Knight, cioè uno dei grandi vigilantes del pianeta Terra, che gira su una macchina assolutamente inguardabile, borazzissima, super lucida, che davanti c'ha un occhio tipo Silone di Battlestar Galactica, della quale ovviamente era un omaggio, che si chiama Kit, che altro non è che Knight Industries 2000. Sconfigge il male, c'ha un cugino stronzo, un gemello, non sappiamo come definirlo, che si chiama Carr.
Era più bello se la chiamavano Kat.
Che come diremmo noi,
che
parlando di Walking
Goliath.
Dead, è
Carr. Il fratello gemello guida Goliath.
Ah, è vero, c'è anche Goliath.
C'è un tir.
Ovviamente, come abbiamo detto, il cursore dell'anteriore è...
Ragazzi, ma quanto spazio... Mi occupano in memoria.
È già ubriaca Eugenia, quindi no, il microfono.
Allora, la macchina era una Pontiac, ve lo vogliamo assolutamente dire, e vi vogliamo soprattutto dire che David Hasselhoff vinse un premio come miglior attore del People's Choice Awards.
Sì, altre curiosità, una molto carina. Per i primi sei mesi della produzione, David Hasselhoff ha parlato con Kit senza aver mai incontrato William Daniels, cioè l'attore che gli prestava la voce. Si videro per la prima volta alla festa di Natale organizzata dalla Universal. E poi un grandissimo crossover del 1984 in Arnold, perché durante una visita agli studios Arnold si intrufola sul set di Supercar e David Hasselhoff lo salva da un'esplosione di scena. E poi un po' di legacy che ha lasciato Supercar, che è ancora oggi un culto mondiale. Pensate che la squadra di cricket di Calcutta, cioè tipo la Juventus indiana, visto che il cricket è popolare come il calcio da quelle parti, si chiamano i Knight Riders, cioè come il titolo originale della serie. E nel 2006, quindi non tantissimo tempo fa, una casa di giocattoli, la Itaria, ha lanciato una perfetta riproduzione di Kit radiocomandata in scala 1:15, che è andata a ruba, e la sigla è ancora famosissima e anche ai giorni nostri viene usata dal mondo pop come apertura o come campione. Poi la Volkswagen, prima di collezionare figure di merda in giro per l'Europa e per
non
il
si
mondo,
dice Volkswagen in
esatto,
radio.
Ha usato la sigla di Supercar Knight Rider un paio di anni fa in uno spot dove si mostrava il sistema di assistenza automatica del parcheggio.
Dai, voto?
Un 8 perché c'è David Hasselhoff.
Ovviamente siamo in un ritardo assolutamente cronico perché i ricordi non possono far altro che fare questo. Ci ascoltiamo un pezzo musicale, Judy Clay, Do You Think That's Right? E poi dopo torniamo per l'ultima cavalcatina nel mondo della nostra, del nostro passato.
Dai.
Voi fate sogni ambiziosi, successo, fama, ma queste cose costano. Ed è esattamente qui che si comincia a pagare, col sudore. Fame è una serie celeberrima, saranno famosi, la chiamavamo noi, andava in onda su Rai 2 ed è andata in onda per tantissime stagioni e questa sera vi lascio troppe la parola a Eugenia.
Allora, beh, sappiamo tutti che viene l'ispirazione dal film omonimo del 1980, tra l'altro un bellissimo film, che però in realtà la serie ha vissuto di vita propria da lì in poi.
Assolutamente.
Quindi un casino di episodi, 136 episodi, 6 stagioni, non so quanti film speciali per la TV, colonne sonore, concerti, produzione, ma poi soprattutto è che Fame, cioè, ha infestato il nostro mondo da allora in poi, perché da lì, cioè, si è popolato di decine e decine di mediocri aspiranti frustrati che
tipo attori. Maria De Filippi,
esatto, cioè,
X-Factor.
Non a caso la prima versione del programma di Maria De Filippi si chiamava Saranno Famosi, e, però in realtà il telefilm era molto bello. La trama è un limbo tra musical, il dramma, l'indagine sociale, la love story, la commedia, quindi segue principalmente le vite quotidiane degli studenti.
È un po' un talent. È un po' cosa sai fare, ma guarda, io faccio il dramma, la comedy, la danza.
Faccio cose, vedo gente.
No, che in realtà questo misto di generi rispecchia perfettamente il tipo di recitazione, il tipo di professionalità completa che si impara in effetti alla scuola in cui è ambientato il telefilm.
Che è il DAMS.
Esatto.
Più o meno. Che è la New York School of Performing Arts, dove sono stati a scuola praticamente tutti i più grandi artisti americani e dove si insegna la professionalità artistica all'americana, quindi ballo, canto, dizione, recitazione, musica, in modo che tu sei in grado di lavorare in qualsiasi tipo di produzione.
Un mega fioriere di scaldamuscoli come in qualunque produzione di quel periodo. Parliamo sì, un attimo degli studenti, che alcuni di questi nomi voi per
favolosi,
forza ve li ricordate,
perché si distribuivano equamente tra le varie specialità. Però noi ci ricordiamo tutti la nerd Doris Schwartz, ci ricordiamo Bruno Martelli,
i capelli
di Bruno Martelli, Danny Amatullo,
che tra l'altro se lo vedete adesso, ragazzi, andate su internet e cercate Bruno Martelli, c'ha un sito che fa veramente ridere e lui è rasato a zero.
No,
ve lo giuro, è rasato a zero e il suo sito è Bruno Martelli pianist e basta.
Baracus,
è un genio,
è come Baracus col ballo.
È un genio completo.
Ma poi sì, c'erano dei personaggi fantastici, tra cui cioè, ci sono quelli tipo Christopher Donlon, quello che cioè, non aveva mai le maniche della maglietta,
mai,
non si capiva come
la
mai
canotta.
In qualunque stagione lui era sempre con la maglietta.
Ma poi neanche
maglietta,
la canotta, cioè, aveva le magliette con le maniche tagliate.
No, in realtà secondo me tipo sono dei personaggi favolosi e poi in realtà erano veramente caratterizzati bene e ben recitati, tra l'altro.
No, esatto, li vorremmo oggettivamente ricordare tutti, così come avremmo voluto stasera ricordare Starsky Hutch, MacGyver, Magnum P.I. e tutto il corpo docente della School of Performing Arts di New York.
Però farei una menzione speciale
per Leroy.
Esatto. Perché Leroy, a parte che la sua vita ha incrociato Bologna, perché ce lo ricordiamo tutti,
praticamente era l'euforia.
È morto qua, poverone.
Sì. E lui era, cioè, un grandissimo ballerino, un grandissimo talento, Gene Anthony Ray, e però aveva questa personalità da vera rockstar, per cui è morto per infarto cerebrale nel 2003, dopo una carriera, una vita che, cioè, quanto di più cliché del maledetto non esisteva, perché... E droga, alcol, prostituzione, sieropositivo e...
Raffaella Carrà.
Raffaella sì. Carrà.
Solo che non è morta a 27 anni, quindi non se lo caga nessuno.
Esatto, lo stereotipo dell'artista che raggiunge il successo però finisce vittima dei suoi demoni interiori.
Un po' la storia della mia vita.
Insomma, 9 fisso perché è ancora un punto di riferimento straordinario, così...
E ha fatto un'estetica e ha fatto anche proprio un punto di riferimento per tutti quelli che amano le performing arts, perché comunque anche i balletti, le canzoni sono tuttora dei pezzi notevoli.
Saranno famosi, è quello che è Flash, per le serie, quello che saranno, che Flashdance è per i film. Un discorso chiarissimo vi ho fatto.
Sì,
mi faccio un applauso da solo. Direi a questo punto...
Beh, voto 9.
No, 9 assolutamente. Poi un ricordo strepitoso, grandi pianti. Lydia Grant, insomma, ci ha insegnato veramente molto. E la vedete tra l'altro ancora in Grey's Anatomy, perché fa la donna di Richard Webber.
Io comunque sudando da allora.
Beverly Hills.
Posso dirlo?
Certo.
A me Fame faceva cagare.
No. Ecco, l'ha detto, grazie Dodi. Puoi uscire gentilmente. La trasmissione è finita per te e per sempre, tra l'altro.
No, vorrei aggiungere anche che Dodi fa il cantante. Cioè, c'è qualcosa che non va in questa cosa, no?
Non balla.
Ma perché è offeso per Gene Anthony Ray, di cui era amicissimo.
Ma vogliamo parlare del pezzo forte della serata?
Sì, pezzo forte della serata. Perché questa sera abbiamo detto 70, 80, 90, ci rimangono pochissimi minuti, quindi lo faremo purtroppo un po' in fretta. E parliamo ovviamente di un grande titolo che è Beverly Hills. Codice postale di... vabbè, lasciamo stare. 90210
70,
è
80,
il codice...
70, 80, 90, 210.
Esatto. Direi che... Volente o nolenti, è parte integrante della nostra esistenza seriale. Ha mescolato in maniera più o meno sapiente, diciamo, la soap opera, la sitcom,
meno sapiente,
il drama, le cose varie, eccetera. Morale della favola ha avuto un successo straordinario, assolutamente mostruoso, planetario, e ognuno di loro è diventato una superstar senza saper fare assolutamente nulla.
Beh, sì, perché comunque in realtà erano quasi tutti esordienti o quasi.
Sì, assolutamente.
Però in realtà la serie è partita con già un bel margine, perché comunque era una roba della Fox, era una roba di Darren Star, per cui comunque, cioè, lui era uno che era abbastanza bello tosto. E quindi noi partiamo a dire un pochino di curiosità, però in realtà Brenda lo sappiamo tutti, era stronza del gruppo.
Assolutamente.
È buttata fuori quanto alla seconda stagione.
Occhi fuori asse in maniera clamorosa.
Sì, dai, però...
è vero, è vero, sembrava aver ricevuto un'incudine sul lato della faccia.
Esatto. Sì, la cosa bella è che doveva fare la parte della brava ragazza, invece era una stronza totale. E invece...
allora donna che doveva fare la vergine, cioè voglio dire, Cori Spelling.
Sì, vabbè.
Donna era pazzesca.
Io,
e poi...
i Walsh, ma com'erano i genitori? I Walsh non li sopportavo. Lei
ma
sta
lui,
donna,
il padre.
Sta no, proprio l'American Pie.
La tristezza di Jim con la sua pelatina in cima alla testa. E lei è tutta segaligna e parruccata.
Segaligna? Bello, sì. Mi piace. Parole proprio
ragazzi,
colte.
Devo confessare, io l'ho guardata solo perché c'era Claire, che per me rimane
tuttora
una delle più belle.
Kathleen Roberts.
Gnocca, sì.
Assolutamente.
E poi una grande menzione anche per l'altezza della vita dei pantaloni di Ian Ziering.
Ian Ziering che faceva
Steve. Di e...
Faceva Steve, ha avuto una grandissima carriera di attore, così come del resto Dylan McKay, cioè Eugenia.
Grandissima tipo zero, Dylan McKay, ovvero Luke Perry, tra l'altro scoperto mentre faceva lo stradino sotto agli studi televisivi.
Molta gente dice che è il fratello di Matthew Perry, ma non lo è.
È vero, no.
Abbiamo verificato, non lo è. Abbiamo chiamato Luke e abbiamo detto, ma sei il fratello di Matthew? No.
Ha fatto la comparsata.
Però era il bambino di Super Vicky.
No, è il padre di Katie.
Ah, è vero, forse Luke Perry è il bambino di Super Vicky.
Comunque si dirà a me che non era assolutamente all'altezza di quello che doveva essere in teoria come
anche perché era 1,50 tipo, quindi...
Ma sì, ma un nano malefico con un testone così. Però in realtà la cosa più interessante forse relativa agli ultimi tempi è che sia Kelly che Donna, le due attrici, hanno cercato di rilanciarsi in una serie che ha fatto una stagione sola nel 2014 che si chiama Mystery Girls dell'ABC.
Ah, io pensavo l'onore e il rispetto 4, pensa te.
Beh, comunque ci avrebbero delle potenzialità.
Kelly Arcuri si chiama.
Kelly Arcuri.
Sì, Kelly Arcuri.
E Steve Garco.
E quindi una serie che è stata abortita dopo una stagione sola, però in realtà la cosa secondo me più bella in assoluto è che il mio fantastico, uno dei miei registi preferiti, di Tony Scott se li ha presi sia Brian Austin Green che Ian Ziering a fare la domino. Parte di se stessi in Domino,
dove vengono rapiti in una scena veramente divertente.
Brian Austin Green, lo sghetto
onore
del
anche
secolo,
alla loro
ragazzi.
Autoironia.
Comunque Brian Austin Green,
lo
faccia vostra.
Brian Austin Green,
lo sghetto del secolo.
Brian Austin Green alla faccia Megan vostra Fox, sta ragazzi. Con Megan Fox, esatto. Quindi siete tutti dei grandi rosiconi.
Sì, assolutamente.
A questo punto io direi che dobbiamo assolutamente chiudere, purtroppo, ma faremo un altro speciale,
anche
non vi preoccupate.
Anche perché destra un quarto d'ora.
Esatto, non vi preoccupate, faremo un altro speciale dedicato alle serie vintage perché sono parte della nostra esistenza. Non abbiamo parlato di Andrea, non abbiamo parlato troppo di Valerie, non abbiamo parlato di Claire e tante altre.
Magari fateci
però
anche
comunque
delle richieste sulle vostre serie preferite di quegli anni.
Assolutamente.
Così magari le trattiamo.
Venite sulla nostra pagina Facebook, Serial K on Radio. E ovviamente a Beverly Hills non possiamo che dare sull'onda dell'affetto
due.
Sei politico
due.
Due anch'io sono d'accordo.
No, ci vediamo il 22 novembre con un'altra puntata dedicata alle serie drama, quindi grandi titoli, non
il
perdetela 23. Assolutamente
il 23 novembre.
Perché il 23?
Ah, non lo so. Lunedì.
Lunedì prossimo è il 23?
Sì.
Ah, 23 novembre, scusate, pensavo fosse il 22, ho segnato male io sul calendario. La puntata si chiamerà Serie e Miserie. Saluti a tutti, quindi ringrazio Giulio Muratori, Dodi Germano, Eugenia Fattori, Benedetto Solazzi e Tommaso Gavioli che vi sta parlando. Ci
il
vediamo.
Generale lì.
Il generale lì, ci vediamo quindi il 23 di novembre, comunque in ogni caso per sicurezza lunedì prossimo ore 20:30 qui in diretta da Radio Città del Capo. Grazie veramente a tutti, non perdetevi domani sera seconda visione con Tommaso Simile e Francesco Locane. Seguite assolutamente tutta la programmazione di Radio Città del Capo. Buonanotte a tutti e state insieme a noi.